Allora, cominciamo la lezione di oggi. Dunque, prima vi volevo dire delle cose. Iniziamo la lezione di oggi. Volevo dirvi, prima cerchiamo di mettere alcuni fatti, piccoli fatti informativi che comunque sono, credo, interessanti, soprattutto per voi che seguite, soprattutto per chi, diciamo, conosce un po' tutti i vari meccanismi. Allora, vi volevo segnalare due cose. Allora, venerdì, in galleria, in galleria, per molti sanno benissimo che vuol dire in galleria, per altri non sanno proprio che vuole dire in galleria. E in realtà io, Antonino e altre persone che lavorano con me sono strettissimamente legati alla galleria di architettura Come Se, che è una nuova galleria di architettura che è nata nel 2008, di cui io formalmente sono consulente scientifico. Sì, io sono curatore scientifico. Antonino fa tantissime cose, attività, progetti, ed è fortissimamente legato a questa galleria, e la direttrice di questa galleria è l'architetto Angelini, anche lei parte del gruppo Nitro, che è stata nel passato anche nostra assistente, quindi diciamo noi siamo molto sinergici con l'attività della galleria, che è molto bella, molti di voi la conoscono molto bene, altri di voi non la conoscono quasi per nulla. E la galleria si trova a San Lorenzo, a Via dei Bruzzi, e noi facciamo una serie di cose in questa galleria che a volte si integrano, sono una specie di plugin delle cose del corso, non sono formalmente occasioni del corso, però possono essere molto interessanti e molto stimolanti a secondo dei casi, delle occasioni e un po' di tutto quanto quello che succede. E il programma può anche essere molto ricco in certe fasi, in alcune fasi un po' meno. Adesso questa è la prima iniziativa dopo alcuni mesi l'ultima mostra è stata a settembre, se ricordo bene, ottobre, non ricordo quando. Comunque questa è un'iniziativa che nasce dopo un po'. Perché vi descrivo brevemente questa iniziativa? Perché questa iniziativa ha a che vedere in maniera molto più profonda di quanto voi possiate in un primissimo momento capire o dover capire, con una serie di idee che sono anche costruite in questo corso. Cioè, il discorso che, come vi avevo detto la volta scorsa, il corso si chiama Modernità, Crisi e Information Technology, ma si chiama anche Urban Green Line, come vi ricordate. Abbiamo deciso, insieme all'architetto di Raimo, di aprire meglio tutto questo argomento della Urban Green Line soltanto tra circa un mese, prima entrare molto di più nel tema vero e proprio della struttura classica del corso, e aprire invece il tema soltanto tra circa un mese. Quindi un pochettino vi dovete fidare, non so come dire. Comunque questa iniziativa è ovviamente molto strettamente legata invece a Urban Voice e alla mostra Urban Voice. Che cosa ci siamo inventati? Questo a cui siete invitati, perché stiamo facendo questa questione? Perché vogliamo sapere che esiste e che siete invitati, quindi se siete... se venite siete caldamente benvenuti, anzi siete un po' più che spettatori. Dobbiamo chiudere la porta, cioè uno dei due deve perdere, perdiamo noi e famo prima. Allora, è fortemente legata quindi anche all'iniziativa Urban Voice, per cui peraltro noi ci vediamo l'indomani, giusto? Allora, che cosa faccio prima a leggere e poi a capirvi rapidamente di cosa si tratta. Allora, la linea di architettura Come Se è lieta di presentare Cominciamo dalla strada, venerdì 5 marzo ore 18:30, via dei Bruzzi 4-6. Allora, Nuove scene di strada è un progetto pilota che sarà realizzato a San Lorenzo su via dei Bruzzi, la strada antistante la galleria. Il progetto è sperimentale perché saranno utilizzati materiali innovativi e sostenibili come gli asfalti, antismog e le resine colorate ecologiche. In questo incontro sarà presentato il progetto e l'azienda Iterchimica, specializzata in asfalti e residui ecologici, che ci illustrerà la loro ricerca, le numerose applicazioni, e soprattutto sarà un momento importante per capire come sviluppare insieme il progetto.
L'idea, allora, qual è il progetto? Il progetto, in due parole, che è un progetto che stiamo effettivamente facendo, di come ricreare in quell'ambito di strada un microsistema diverso, come le strade non debbono essere necessariamente le strade che noi conosciamo, eccetera, ma possono essere qualcosa di molto diverso, e possono essere qualcosa di molto diverso per la compresenza di tanti livelli, che sono livelli di maggiore funzionalità, di maggiore estetica, di maggiore presenza di elementi ecologici, eccetera. La cosa particolarmente interessante di tutta questa faccenda è che noi abbiamo trovato in questo caso un alleato, o meglio l'architetto Angelini ha trovato un alleato nel terzo municipio di Roma. Vi ricordate quando facevamo quel discorso dei partner possibili, eccetera? E quindi si dovrebbe quasi sicuramente realizzare effettivamente questo progetto entro giugno, noi ci auguriamo, comunque dovrebbe essere in maniera abbastanza avanzata entro giugno. Perché entro giugno? Perché entro giugno c'è il Festival dell'Architettura a Roma. Quindi questo sarebbe un piccolo segno tangibile di qualche cosa che si muove. Allora, l'idea nasce dallo spirito di collaborazione che si è creato fra il terzo municipio, le attività e le associazioni presenti sulla strada, i residenti da alcune aziende di vari settori dell'edilizia. La serata proseguirà con una sfilata di moda, dove saranno presentati gli accessori, i gioielli e gli elementi di design realizzati da Telia Sedlic, interamente realizzati con caschi a copertoni, cerchioni di automobili e cinture di sicurezza saldate, riciclate. Detto così sembra un gioco, in realtà sono cose divertentissime quando succedono. Qualcuno di voi è stato a quella serata sulla moda molto bella che abbiamo fatto l'anno scorso? In cui si erano creati progetti che assomigliavano a quello di Toyo Ito? No, vabbè. Insomma, per un giorno non solo la strada torna a vivere e a diventare protagonista della nostra scena urbana. Presentazione, progetto pilota, eccetera. Allora, qual è tutta l'idea? L'idea è che in qualche maniera questa galleria tende a vivere, ad assumere, diciamo, forza, mettendo insieme più sfaccettature di una determinata questione. Quindi le varie sfaccettature quali sono? In questo caso ci sono i progetti, ci sono i politici, ci sono diciamo, le associazioni che si muovono anche concretamente sul territorio, ci sono in particolare i produttori di materiali, soprattutto se questi produttori di materiali sono innovativi. Allora, serate di questo tipo ne sono state fatte diverse con buon successo, alcune grandi successi, alcuni buon successi. Chiaramente è un happening, cioè non è che noi mettiamo la videocassetta, no? E uno è sicuro, diciamo, del prodotto. Oppure non è un libro che uno è sicuro di quello che ha fatto. Può essere che sia fantastica, può essere che venga un pochettino meno bene, è un rischio però di qualunque happening. Quindi di massima vengono bene. Se uno c'ha tempo e voglia, è abbastanza sinergico con tutta una serie di cose nostre, d'accordo? Fate come volete. Secondo argomento, quanti di voi hanno preso i due libri di testo al momento? Uno? Ecco, domanda.
Questo libro ancora non...
Allora, dove l'hai cercato?
La cappa, sì. È stata in una collina che c'è qui.
Allora, ho scoperto una cosa interessantissima dei libri, perché fino adesso non sapevo.
Papa ha detto che sarebbe andato,
sì, esatto. Adesso. Allora, una cosa molto divertente, ho capito una cosa, per cui vi chiedo un... No, e questa è la cosa bellissima. La cosa molto bella è che ho scoperto un determinato livello, che non avevo mai capito, nonostante 40 anni che faccio... No, 40 anni no, non lo esageriamo. Dunque, il mio primo libro è stato pubblicato nell'84, quindi 26, ecco, giovanissimo. Cioè, non avete capito questa cosa. Cioè, a me mi telefona un'amica da Torino e mi dice, ah, guarda, il tuo libro è pieno, la libreria del tuo libro Catasse, che sembra Dan Brown, scritto novità con grandissime vedenze, un giorno mi manda la foto col cellulare, no? Perché un'amica è contenta, non sapeva tutta questa cosa. Questa informazione mi dicono altre volte da periferia di Piazza Colonna, no? Dopodiché viene in giro per cose che sapevamo se morale, andiamo in un'altra libreria, vediamo di Pellegrini, vediamo come
come hanno esposto il mio libro, mi sembra una cosa male. Vado lì, cerco niente. Allora io ragiono dentro di me, ma scusami, se la periferia è un sistema, no? Tu pensi che loro abbiano comprato un sistema? Invece no, questa è la cosa fantastica. È altamente discrezionale, ed è altamente discrezionale dalla persona che sta al computer, si scopre che non è neanche così gerarchica la questione, è la persona che sta al computer. Allora, cioè la persona che sta al computer nel settore specifico. Allora io gli dico, guardi, questo libro ce l'avete, se no non ce l'avete, perché ho detto, guardi, possiamo chiedere qualche copia, perché è anche un libro utile e anche alcuni dei miei studenti lo potrebbero prendere, la vostra pellicella è particolarmente comoda, perché quella vicino alla fermata privata. No, prendetela, ce ne copie. Dice, no, adesso che me l'ha detto, le prendo 30 copie, faccia lei. Allora, comunque, questo per dire che cosa? Che dopodiché io a Kappa, glielo ho detto 2 mesi fa che usciva il libro, gli ho telefonato 5 volte, quindi, allora, qual è la morale della favola? La morale, ecco, a Kappa mi sono scordato di dire che quest'anno insegno di nuovo anche il corso, per cui anche il libro Introduzione alla rivoluzione formale di architettura, sarebbe logico che loro ne avessero copie, dato che voi perché sto facendo tutto questo discorso? Perché quando una persona mi dà che c'è qua, andare nella libreria e dice non ce l'ha, poi dire guardate che non viene ordinato delle copie, perché quindi non mi pago un po', non deve quello che la gara a comprare loro, andare a comprare quello che viene comodo, però intanto cara di qua, diciamo, lavoro di equipa su questa faccenda. Comunque abbiamo imparato questa cosa, che io veramente non sapevo assolutamente. Poi abbiamo altre novità in corso? No, vabbè, c'è il gruppo Urban Boys che sa che deve fare, io vedrò un po' di persone dopo, penso, no? Qualcuno. Ok. Allora, poi c'è un'altra cosa e abbiamo finito. Andiamo nella nostra pagina del corso. Allora, questa lezione, come la lezione precedente, è stata registrata. Questo fatto della registrazione è abbastanza importante per quelli che hanno cominciato per una serie di ragioni da oggi, ragioni che può essere del tutto assolutamente comprensibili, figurarsi, e hanno questo piccolo buco nero, no? Hanno questo piccolo buco nero, cioè hanno la persona che vorrebbero giustamente sapere che cosa è avvenuto nella prima lezione, giusto? È legittimo? Perché anche le lezioni sono grosse mazzatelle. Quindi adesso per mia grandissima colpa, questa lezione non è registrata, cioè è stata registrata ma non è ancora in linea, d'accordo? Io cercherò di mettere in linea durante il break, ok? Quindi dovrebbe essere in linea durante il break se ce la faccio, se no tra poco lo sarà, va bene? Parlo della prima lezione e così delle altre, quindi state a cavallo. D'accordo? Quindi, ci sono dei miei amici, più che fan, che usano le mie lezioni come delle ninnananne, le usano quando si fanno la barba, cioè in realtà non le sentono, mi hanno spiegato che mi tranquillizza molto questa cosa di sentire la lezione, ma sono una lezione di 40 anni, eh? È una cosa molto, molto, molto piacevole questa cosa, poi qualche volta si scoprono citati, allora è un bel momento, no? Già, grazie professore, mi ha citato, dicono. Comunque questa cosa della lezione online è carina, è molto utile anche, soprattutto perché uno, diciamo, per me è un piccolo, un po' di tempo ci vuole, anche se sto rapido. Un po' di tempo, un po' di sforzo c'è da parte mia nel farlo, sarebbe meno, più facile non farlo, però. In due parole, la volta scorsa abbiamo fatto quella che si chiama la cosiddetta prolusione in termine tecnico, cioè una specie di lezione zero che più che affrontare, prima di tutto abbiamo letto il programma e illustrato il programma, ci sono moltissimi aspetti dietro questa faccenda, ma diciamo la versione sostanziale è una, si può fare questo corso per tante ragioni diverse, tante sono state illustrate, che vanno e anche diciamo, come dire, in momenti diversi della propria vita, abbiamo alcuni dottorandi di ricerca, abbiamo alcuni che sono già in direzione di laurea, sono varie persone che si vogliono fare
fare il corso. Però ecco, c'è una cosa che dovete sapere subito,
che questo corso ha delle date che sono delle date imprescindibili su cui non si può assolutamente trascendere.
C'è una prova orale che si sta per il giorno 2 luglio, è la prova e conferenza finale che è fissata per il giorno 16 luglio. Siccome il corso comincia, è cominciato il 1 marzo, finirà il 16 luglio con la presentazione, diciamo, conferenza e voto finale. Voi questo lo sapete in 4 mesi d'anticipo, quindi se non siete, se dovete avere un impegno per il 16 luglio, lo dovete disdire oppure fare il corso il prossimo anno. D'accordo?
Però sapendolo con grande anticipo, in genere non ci sono mai stati crisi o difficoltà a riguardo. Allora, poi dal punto di vista del contenuto invece, riassumo 2 ore quasi di discussione in pochissimi momenti, dal punto di vista del contenuto noi ci siamo soffermati sul comprendere il significato per noi di questo titolo, Crisi, modernità e information technology, che per noi è molto importante. Che per noi è molto importante capire il significato di queste parole, che per noi sono fortemente interconnesse l'uno con l'altro. Comincia ad avere qualche... Come l'ho già dato? Allora già dato. Quante volte diminuiamo? Ma sono due opzioni, il prossimo qualche battuta con l'età, allora, quindi modernità e information technology sono per noi fortemente strutturate e sono fortemente concatenate, come ho cercato di illustrare la vostra risposta. Soprattutto perché, momentaneamente, non può mostrare un prodotto chiaro. Quindi questo riassunto è molto utile. Non vi ho mostrato il prodotto chiaro. Perché esiste un prodotto chiaro? Perché qual è tutto il discorso sotteso? Vedi, altri sono stati attaccati con le luci, se no entri in un panico. Allora, non vi ho, mi sono ricordato adesso che non vi ho mostrato il prodotto chiave di tutta la problematica, perché tutta la problematica crisi, modernità e information technology andava a parare su un problema che è un problema secondo noi fondamentale, e cioè che la tecnologia informatica assume un enorme valore proprio quando si attacca a situazioni di crisi e di difficoltà. In un primo momento sembra una strana contraddizione in termini, no? In realtà, mano a mano che sono diversi anni che noi stiamo lavorando su queste cose, abbiamo esattamente capito questo, che da un certo punto di vista, quanto più la situazione è una situazione, diciamo, di crisi e di difficoltà, tanto più chiama in primo piano la necessità di avere uno sforzo di modernità, e tanto più questo sforzo di modernità trova una forza catalizzante nell'information technology. Questa è la ricetta della nostra cucina, in qualche maniera, ed è una ricetta che ormai è stata messa a test da almeno 3 o 4 anni, ed è estremamente potente, estremamente interessante. Ecco perché noi in realtà poi tendiamo a lavorare e trovare, cercare situazioni effettivamente di palese difficoltà e di crisi, e applicare questo sforzo da una parte, diciamo, di innovazione, di modernità, di tensione alla trasformazione, e dall'altra usare come forte catalizzante l'information technology. Allora, questo è il discorso che abbiamo fatto la volta scorsa. Mi ero dimenticato di farvi vedere il prodotto chiave, che è questo. Vedete?
lo sta caricando dalla rete, gli diamo un secondo. Vediamo che cosa succede in questo bizzarro filmato. Non mi ricordavo la chiave per farlo vedere più grande. Ok, guardiamo che succede. Lista. Dove è finita? Allora, perché questo, diciamo, come tutti i film, che succede Laura? Perché ci interessa tutto questo discorso? Perché è un po' questo piccolissimo pezzetto di DNA per quello che a noi ci interessa? Perché per anni, anche noi, abbiamo lavorato su questa idea di usare l'informatica per tutta una prima fase, 4, 5, 6 anni, relazionata in qualche maniera ad un mondo, diciamo, estetico, chiamiamolo estetico, o comunque legato a sperimentazioni tecnologiche anche molto avanzate, anche estremamente affascinanti, chiamiamolo tra virgolette in gergo per capirci il mondo delle installazioni, per dare un'idea, no? Se io voglio fare un'installazione d'arte, no? E usare la tecnologia informatica, voglia, giusto? E che posso diventare molto più l'altro, soprattutto se sono in un ambiente perdido, no? E,
o anche o colleghi intelligenti, o libri, o collane, o cose, su queste iniziative. Da un certo punto in poi, come dire, abbiamo un po' tutti insieme capito che in realtà questo modo di ragionare, per cui l'informatica è un orpello, è un surplus, è una cosa di, come dire, per fare la casa di Bichetta ancora più bella, o per fare la casa del grande arabo ancora più bella, io ho anche l'informatica, ho l'interattività, ho quello, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo un po' di aver fatto anche noi stessi, diciamo, non proprio così, ma questo tipo di idea, di riflessione, eccetera, abbiamo fatto un passo indietro in qualche maniera. E abbiamo riflettuto proprio esattamente su questo termine, che l'informatica diventa esplosiva nel momento in cui si attacca a una situazione di crisi e di difficoltà. E questa situazione di crisi e di difficoltà diventa un catalizzatore, un detonatore e incredibilmente un risolutore, no? Di questa determinata cosa. Me lo dici te, così per un mio consonante, perché tu, tutta questa vicenda tu l'hai vissuta, diciamo, da tutti i punti di vista.
Beh, in sostanza quello che insomma cerchiamo di dirvi è che tra gli anni 90, forse i primi anni del 2000, l'informatica è stata vissuta come un orpello, diciamo, un accessorio, qualcosa, insomma, io perché studio l'informatica, perché faccio un servizio spettacolare, oppure perché posso avere un risultato formale che forse altrimenti a mano non avrei avuto. Quello che noi, diciamo, cerchiamo di dirvi è che questo è il punto zero, anche forse neanche il punto zero, forse questo, diciamo, è l'aspetto più trascurabile. In realtà questo pensiero informatico nasconde un'altra realtà molto più utile per noi, diciamo, che ci occupiamo di trasformazione, che è proprio quella realtà lì, perché lui parla con i gesti, per quale motivo? Perché sa che qualcun altro può guardarlo, altrimenti non avrebbe nessun significato, insomma, quella condizione lì, senza il piccolo monitor, diciamo, certo, che c'ha davanti. E questo secondo noi è molto più importante ed è molto più stimolante ed è anche molto più forte come pensiero del fatto, per esempio, di avere un testo spettacolare oppure di riuscire a controllare una forma elaborata diversa dalla classica forma scatolare che gli edifici hanno, anche se poi pure...
Cioè, ci interessano tanto.
Sono per noi molto interessanti, però forse oggi è molto più utile cominciare a guardare la tecnologia da questo punto di vista, per poi magari arrivare,
esatto,
anche a quell'altro, che non viceversa.
Esattamente.
Questo direi che potrebbe essere...
Sì, è un modo di appunto di, che noi abbiamo di ragionare su queste cose. In altre parole, se vogliamo, diciamo, ci sono due altri livelli di banalizzazione, che il videotelefonino che viene commercializzato per vedere i gol, per vedere, non so, no, come viene commercializzato, come veniva, soprattutto, adesso è quasi una tecnologia obsoleta, no, il videotelefonino, un po' di anni fa non era, diciamo, sulla cresta dell'onda, e il videotelefonino che veniva proprio pubblicizzato per vedere i gol, per vedere, diciamo, che ne so, cose ludiche di questo tipo, in realtà nell'attimo in cui cambiano delle coordinate di questo sistema, perché si muovono in una situazione di crisi, allora il videotelefonino diventa uno strumento fondamentale di liberazione. Questo è tutto. Di liberazione, di nuovo i termini si ribaltano, cioè nel senso, e questo è un grandissimo tema e problema della tecnologia, ed è un problema tema su cui noi battiamo continuamente, perché tutti gli sforzi che noi facciamo sono sforzi intesi a farvi capire il potere liberante della tecnologia e non il sistema asservente della tecnologia, che è pur presente come l'organismo. Giusto? La tecnologia può essere
iper
come ho detto?
Asservente, no? Altro che al mine. Però noi abbiamo tutto un peso, una responsabilità, un insieme di esperienze, di modi di ragionare per fare tutti i nostri sforzi possibili per invertire questo discorso, è quello che abbiamo sempre cercato di fare, in buona parte ci siamo riusciti. Cioè, per avere il sistema della tecnologia come motori, come dire, positivi, di liberazione, non di asservimento. E quindi su questo è tutto, anche le piccole cose che voi avete visto, adesso soltanto all'inizio, tutte si muovono in questa direzione, e sempre più si muoveranno le altre aspetti di costruzione della macchina forse, della vostra, capirete sempre di più come questo è proprio un elemento, diciamo, fondativo, proprio un quadro fondativo del nostro modo di ragionare. La tecnologia è intesa come sfida di modernità, come risposta alla crisi e come strumento di liberazione. E questo è un problema, una responsabilità che è in primis di chi la fa e ancora di più di chi esita a farla, perché cambia completamente anche chi come si impostano le cose. Oh, detto qua, questo c'è un altro sottoaspetto su cui non bisogna farsi ingannare. Se uno, io ho detto, questo è il psicologico pezzo di DNA, non è che noi facciamo gadget di design, noi in linea di massima ci occupiamo di problemi che sono problemi di scala urbana molto spesso. Le nostre crisi, diciamo, non sono generalmente legate a una sfera assimilabile a questa. In genere ci occupiamo in genere di problemi più tipicamente architettonici o spaziali in realtà, però proprio lavorando con questa idea in testa e andando a individuare situazioni di crisi, quanto più sono di crisi, tanto più sono spaventose all'inizio, perché all'inizio uno dice ma Dio santo, e invece quasi sempre hanno un grande effetto catartico, perché lavorandoci insieme si scopre proprio esattamente questo processo. Ne abbiamo fatte tantissime di esperienze di questo genere, che nel trattato però, come dire, questa è una vita che si rinnova sempre, la cosa più incredibile è che ogni anno vengono temi completamente nuovi, si va completamente più avanti, e uno dice pensa di aver esaurito, tutte le cose invece non sono da esaurire, ma un effetto di moltiplicazione, perché la creatività è un po' come la vita, se è una cosa che arriva continua a moltiplicarsi, e questa è la cosa interessante, se è una cosa è morta quella volta fatta, è fatta, se è una cosa creativa invece continua a avere questa forza energetica di moltiplicazione, e questo è proprio quello che è avvenuto in tanti lavori che già sono stati fatti su questa scia, e come dire, ancora di più ne faremo, giusto?
Credo, vabbè, giusto, è abbastanza così, abbastanza vero che sia così. Dal nostro punto di vista sì. Allora, questo è il riassunto della lezione precedente, come avete capito è abbastanza diversa dalla lezione precedente. Già che ci siamo, vediamo qualche approfondimento che noi avevamo fatto la volta scorsa. Non ero fatte la volta scorsa, c'è questa struttura nelle lezioni che voi a poco imparerete a fare anche voi. Ogni lezione è una specie di organizzato un po' come se fosse un palinsesto, un po' come se fosse un menu che può essere navigato in varie maniere. Quindi ogni lezione da un certo punto di vista è analoga a quelle precedenti, ognuna è completamente diversa. Dipende da molte cose. Le immagini su un canovaccio, diciamo, che si è consolidato negli anni, a volte anche cambiano, si mettono, si tolgono. Per esempio questa immagine, di cui l'altra volta vi ho detto una cosa importantissima, lo scorso anno non avrebbe avuto alcun senso aver potuto dire quella cosa, per esempio, per farvi un esempio. Dopodiché abbiamo un altro livello abbastanza interessante delle lezioni, che è questi cosiddetti approfondimenti. Cosa sono gli approfondimenti? Sono delle email che mi mandano gli studenti che riflettono criticamente su alcuni aspetti della problematica di quella determinata lezione, e mandano dei suggerimenti o delle riflessioni secondarie o diciamo delle tracce di così di pensiero che in qualche maniera io ritengo valide. Questo è il discorso. Se uno sta negli approfondimenti, non è detto che riesce, voi avete mille modi di pubblicare le vostre cose e scoprirete, ma se vanno negli approfondimenti, anche se in questa forma molto, diciamo, un po' arruffata, perché ovviamente io non ho poi tutto questo mare di tempo per mettere le cose sempre tutte in ordine, anche se in una forma un po' arruffata, hanno questa, diciamo, discorso che l'email che voi avete spedito con un ragionamento o con un altro ha un ruolo, in qualche maniera può essere che abbia un ruolo significativo, è come una nota a più pagina che può essere molto significativa. Molto spesso alcuni filoni di riflessione non, partono proprio da queste note a più pagine, per una ragione o per l'altra. Allora, questa immagine, che mi sa che mi sono messo da solo, interpretatemi questa immagine all'interno del discorso appena fatto. Abbiamo un volontario? Vai, meno male, vai! Cosentino. Allora, descrivi rapidamente questa casa perché nessuno magari sa esattamente qual è il... Sì, e qual è, cioè, qual è il discorso? Diciamo, se tu lo devi raccontare, sì, è chiaro, però prova a raccontarlo in una maniera che altri che non hanno capito comprendano.
Che oltre a fungere da, oltre a, insomma, avere la funzione dell'ascensore e dell'ascensore,
certo,
vede anche un piano.
Sì.
Comunque ha la crisi pubblica funzionalmente.
Sì, ma su quale crisi si innesta tutto questo ragionamento?
Quale?
Crisi si innesta. Ah, vabbè, continuiamo, comunque facciamo un lavoro di gruppo che è anche più divertente. Questo è un pezzo. Chi ha un altro pezzo della storia? Dimmi, Blasi.
È una casa per un disabile.
È una casa per un disabile.
Per cui in questo caso si fonde, diciamo, l'aspetto architettonico della faccenda col fatto che serve per far salire questa persona da un piano all'altro.
Esattamente, cioè allora questo è un micro, anche questo è come dire un micro pezzo di questo modo di ragionare attraverso questa idea, no? L'idea che la crisi, la modernità è una nuova estetica, in questo caso, come dire, sono, perché questo è probabilmente il capolavoro di Kolas che ha fatto mille altre cose? Perché? Perché probabilmente mai come in quest'opera, perché poi la logica che un capolavoro ha detto che ha fatto perché è grosso, perché questa c'è sta sul libro e un'altra cosa c'è sta sul libro? Cioè dice che no, ha fatto due cose, come mai? Saggio mette questa e non mette, che ne so, boh, che ne so, no? Il centro culturale del Portogallo, l'ambasciata del Berlino, che ne so, no? Perché? Perché tutto il problema è, diciamo, far capire in filigrana, e non tanto in filigrana, far capire la pregnanza storica, architettonica, spaziale ed estetica di un'operazione architettonica, e non c'ha niente a che vedere con la grandezza, può essere piccolissima. Se no faccio gli album illustrati, no? Tipo tasche, tipo atlas, tipo cose, cose, un ragionamento critico è un ragionamento completamente diverso, è un problema che va a individuare i nodi, che sono nodi significativi, no? E questo tutto. Allora, questo è un nodo significativo. Perché lui che fa? Fa l'operazione, fa un triplo salto mortale, con un affidamento nell'aria in questa opera, in realtà, no? Perché lui ribalta tutto questo tema, cioè per immaginare quanta caspita di letteratura ci sta dentro questa cosa dell'antica, no? Cioè, è vero, manuali, corsi, cose, a cosa, quella, di sopra, di sotto, destra, sinistra, non finisce mai, giusto? In realtà lui fa un salto, che è proprio un salto allo stesso tempo di crisi, di modernità e di estetica, tutto in una botta sola, e questa è la cosa, diciamo, per cui praticamente lui ribalta in qualche maniera la crisi in valore fondamentale di modernità, per cui a questo punto diventa che è la casa che si muove,
rispetto all'antica fase. Però l'antica fase tirato e si avvicinerà al 4%, 2%, 1%, ma anche di lucro, senza anche di lucro, ma sempre tirato di male. In questo caso lui diventa l'eroe della situazione, cioè immaginate che, capito che cosa che è avere architettato questa cosa, perché tu l'hai veramente architettata, non è che era una cosa che l'architetti in un momento, l'architetti in una vita del pensiero. Ah certo, no, certo, assolutamente, assolutamente, questa poi tra l'altro, adesso parlando di cose più di te, avete capito, diciamo, il discorso l'avete capito. Tra l'altro in questo caso non è una tecnologia strettamente informatica, no? È una tecnologia strettamente meccanica. Però ci sono cose, idee, cose da vedere anche proprio con l'informatica, e noi come informatica, attenzione, indichiamo un campo, questo lo potete capire se non capiamo l'accezione con cui indichiamo questa parola, è un campo che va dalla tecnologia fisica informatica, da una parte, quindi sensori, materiali intelligenti, nanotecnologie, e chi più ne ha più ne mette, dal punto di vista fisico informatico, e dall'altra parte strumentale informatico, cioè concezione, possibilità di sviluppare strumenti, comunicazione, eccetera, eccetera. Noi quando diciamo questa parola indichiamo tutte e due le cose, no? O varie combinazioni delle due cose. Spiego? Tanto è chiaro questo. No, si è perso su questo punto. No, è chiaro questo punto. Mi è rimasto un fisico.
C'è stato rapido.
Ho visto. Glielo ripeto. No, ma questa è una cosa semplicissima. Appunto, ho visto subito che era così. Stavo a pensare. Allora, noi quando parliamo di informatica è importante capire questo, che vuole dire, perché se non capisce quello che voglio dire, capito, perdi un pezzo della costruzione. Allora, quello che io voglio dire, quando noi diciamo la parola informatica, indichiamo sia la tecnologia, intendo dire gli elementi hard di un sistema informatico. Per esempio, se io tocco un sensore per aprire una porta, no? È fa parte di una terminologia di informatica in quanto, diciamo, no? È un fatto fisico, d'accordo? Se io intendo dire una modellazione Rayleigh-Bézier che mi permette di concepire alcune forme e quindi il mondo del computer, noi parliamo sempre di informatica, ma è tutto qua. Questo volevo dire che la parola informatica noi la usiamo in questa estensione, d'accordo? È importante però essere d'accordo. Allora, capito che è questa cosa
alla Vespa.
Poi qua ne abbiamo un'altra meno assoluta di questa, perché ha, diciamo, come dire, a un livello, dal punto di vista del discorso nostro, una minore pregnanza, però allo stesso tempo è una cosa di una grande forza e grande importanza, che non è concepibile il museo di Bestin per dell'Alebraide a Berlino senza una riflessione su questi termini, ovviamente. Poi ci sono vari altri appunti, alcuni molto molto stizzosi, e nel tempo anche voi imparerete il modo di fare questo, e poi si viene a far parte di questo grande, diciamo, canovaccio. Il Bilbao di Guggenheim all'interno di questa discussione, e perché normalmente la gente non dice niente in realtà, cioè quando tu senti parlare del Guggenheim delle cose, la gente dice, vuoi la casa? In poche parole, va. A me mi ha spostato le braccia, per cui si capisce che in realtà io sono di un buono pazzesco, perché lui c'è da arrabbiare, non mi più sospinto, ormai non ho la carta alle braccia. Allora, perché? Perché in realtà di quest'opera non si capisce nulla se non si capisce il rapporto che c'è tra quest'opera e il grandissimo tema, il problema della residualità e delle aree dismesse. E il grande tema estetica e il modo di ragionare che Gehry innesta fin dalle sue piccole case, che sono case fatte di materiali poveri, trovate nei monestari, da tutto un mondo residuale, diciamo, o dei piccoli serramenti, eccetera, eccetera. Cioè, lui costruisce in una prima fase tutto un mondo, il modo in cui l'architettura diventa invece di aulica in qualche maniera povera, no? Parla di cheapscape e tutte queste cose. E in una fase poi più matura si va a cercare in modo dettagliato di fare cose, in due parole molto semplici. Cioè si va a trovare i posti più, come dire, dismessi, più caotici, in cui ha senso innestare una ricerca che ribalta di nuovo i termini della questione, che in zone dismesse, abbandonate, dilapidate, eccetera, come era questa di Bilbao, anzi come era l'intera città di Bilbao, per dire la verità, attraverso una serie di istanti logici di operazioni di progettuali, Bilbao è esattamente il termine della questione. Quindi sono vari esempi di varia, diciamo, umanità su questa cosa. Detto, avendo finito il riassunto della volta precedente, che è anche un po' diverso ovviamente dalla cosa, io direi di entrare nella questione vera e propria. Però qua ho 5 minuti di break, così anche Antonino, no? Se deve andare o se fa una sigaretta, ci facciamo 5 minuti di break, preparatevi perché sarà un pochettino pesante la pedalata. Ciao, io per